A breve noi avremo Adriano Favole, che è un antropologo che si è occupato molto della questione dei Kanaki, questione che in questo momento è molto, molto di attualità, considerando insomma le rivolte che sono in corso nell'isola.
Sì, un insegnante di antropologia qua a Torino, ed è piuttosto afferrato proprio in quello che è, quelle che sono le culture dell'Oceania.
Situazione in Nuova Caledonia. Pronto Adriano?
Sono appena arrivato, quindi non ho sentito cosa avete detto.
No, ma niente di che, abbiamo solo fatto un'introduzione generica. Diciamo che possiamo anche cominciare un po' a dare uno sguardo a questa situazione in Nuova Caledonia, di cui peraltro si è parlato a un certo punto, diciamo quando c'è stata la fiammata insomma della rivolta Kanaki, ma in questi ultimi giorni insomma se ne parla e se ne sente sempre di meno.
Sì, anche perché il tutto è esploso a causa di imperizia o strategia. Ecco, una delle cose che potrebbe essere interessante riuscire a capire è se c'è strategia da parte del governo francese per darsi le mazzate da solo, perché pochissimo tempo, 3 anni in particolare, ma anche ultimamente molto più pesantemente, hanno distrutto quello che era un equilibrio che si era venuto a formare in quasi 40 anni di convivenza, la potenza coloniale con quello che è la cultura locale, una cultura che nei secoli i francesi hanno sempre cercato di raccontare in modo davvero pesantemente coloniale. E quindi volevamo innanzitutto riuscire a collocare questo che si è scatenato in seguito al fatto che i francesi volevano cambiare quantità di elettori che potevano intervenire nel referendum, magari futuri, ampliandola in modo che ci fossero più francesi, ovviamente che sono abitanti anche loro della Nuova Caledonia, ma da pochissimo tempo rispetto a quelli che avrebbero diritto di intervenire. E il referendum ultimo, che era stato una provocazione durante il Covid, era andato deserto da parte dei Kanak proprio perché era stato ricercato questo risultato. Ecco, questi sono più o meno i fatti di cui si è parlato lungamente intorno a metà maggio. Invece quello che forse è mancato di più per mancanza di tempo, che adesso cercheremo di sopperire con Adriano Favole, è come si inquadra questa situazione all'interno della cultura Kanak rispetto a quello che è l'imperialismo francese.
Sì, d'accordo.
È un po' ampio come...
Inevitabilmente siamo alla ricerca di questioni ampie che ci permettano di capire un po' quella dinamica. Allora io forse comincerei facendo un piccolo profilo di che cos'è da un punto di vista delle componenti sociali questo paese. Allora, tanto la Nuova Caledonia è un paese dell'Europa e della Francia d'oltremare, che è inquadrato anche dall'Unione Europea con uno statuto particolare di paese d'oltremare, che come dire, è legato alla Francia ma da uno statuto di ampia autonomia che rasenta già l'indipendenza. Questo è importante dirlo perché questo è un paese retto dall'accordo di Nouméa del 1998 che lo ha trasformato da territorio d'oltremare a paese a sovranità condivisa franco-caledone, diciamo, o franco-canachi, come vogliamo, perché ci sono sensibilità diverse e modi diversi di chiamare questo paese. Allora, chi sta in questo paese? Questo è un punto chiave, altrimenti non riusciamo tanto a capire cosa sta succedendo. Allora, in questo paese ci sono i Kanak, che chiedono di essere chiamati Kanak, senza la I, Kanaki, è scritto rigorosamente con la K, perché è una sottigliezza dal nostro punto di vista, ma invece è frutto di una battaglia anticoloniale. Allora, ci stanno i Kanak, che sono i discendenti dei primi abitanti di questo arcipelago, che stavano lì già più o meno 3.000 anni fa, e che si sono decimati in seguito all'incontro con l'Occidente per virus, per violenze e altre ragioni, e hanno perso, diciamo, tra la fine del Settecento e metà Ottocento, qualche decennio dopo, circa l'80% della popolazione. Quindi è una società che è stata estremamente ridotta dall'incontro coloniale. La seconda componente di questo paese, una componente, diciamo, tra virgolette bianca, sono i discendenti dei deportati i trasportati per ragione di giustizia, tra virgolette, diciamo così, comunque, i galeotti, con cui la Francia ha popolato questo territorio da 1860 al 1890, in 30 anni, sono arrivate 20.000 persone. I loro discendenti sono in Nuova Caledonia e è importante dire che la Nuova Caledonia è il loro unico paese oggi. Molti di loro non hanno mai messo piede in Francia, ok? Quindi abbiamo due comunità già di questo paese. Poi ce n'è una terza molto ampia, sono gli abitanti di un piccolo arcipelago della Polinesia che si chiama Wallis e Futuna, anch'esso francese, che da, negli ultimi 30-40 anni sono arrivati, anzi dalla metà del Novecento più o meno, sono arrivati di recente sempre più numerosi e costituiscono oggi la terza comunità con circa 15-20% della popolazione. Poi c'è una, ci sono discendenti di bianchi, diciamo così, arrivati come coloni liberi. Liberi può anche voler dire che erano dei poveracci partiti da contadini che non avevano altra alternativa che andare nelle colonie, e per cui quello è il loro paese anche per loro, cioè non ne hanno un altro, diciamo. Poi c'è un'altra comunità di asiatici principalmente, sono in parte, erano giapponesi, poi stati rimpatriati con la seconda guerra mondiale, sono rimasti cinesi, vietnamiti, giavanesi, tutte persone arrivate con dei contratti capestro, diciamo così, per cui non potevano di fatto più andarsene, anche per loro quello è il loro unico paese. Quindi è una società multicomposta dove ci sono tantissimi matrimoni misti anche, no? Dove gli studenti con cui lavoro all'Università della Nouvelle Caledonie hanno tutti degli antenati Bagnar, per esempio, cioè bianchi arrivati con la deportazione. Molti hanno antenati asiatici, altri hanno antenati polinesiani, anche se si definiscono Kanak, perché culturalmente magari sono più legati alla componente Kanak. Ecco, quindi è un paese che ha una composizione varia, non è i Kanak contro la Francia o i francesi appena arrivati, che sono ancora un'altra componente, i funzionari francesi, medici, infermieri, insegnanti che vanno a lavorare ogni due anni con un turnover abbastanza rapido negli oltremari. Più o meno questa è la composizione, diciamo, di questo paese.
Questa riforma di fatto privilegia la popolazione che è arrivata in Nuova Caledonia da 10 anni a questa parte, sostanzialmente. Sì. Quindi non tiene assolutamente in considerazione questo quadro complesso e articolato che tu hai descritto adesso della popolazione in Nuova Caledonia. Perché si privilegia? Cioè, perché si fa leva, diciamo così, su questa parte della popolazione per in qualche maniera cambiare gli equilibri in quell'isola?
Credo che siano due ragioni principali. Una è una ignoranza della storia di questo paese e delle ragioni della componente indigena di questo paese. Purtroppo non è solo da noi, diciamo. La classe politica non conosce alcuni aspetti della storia di questo paese e per queste ragioni sottovaluta la capacità della componente indigena di organizzarsi, di reagire a quelle che sono palesemente delle ingiustizie, sono d'accordo. Una seconda ragione è data da un'idea a senso unico di sviluppo che continua, come dire, un po' a colonizzare le nostre menti di europei o di alcuni che governano i paesi europei. Cioè la idea è che la Nuova Caledonia si sviluppa, come dire, diffondendo un'economia dei consumi così come la conosciamo nelle nostre città, diffondendo un tessuto di industrie, microindustrie che producono e insomma attraverso il capitale e la diffusione di una ricchezza anche diffusa, anche con progetti di una certa condivisione di ricchezza, ma uno dei grandi fallimenti di questi 30 anni è stato proprio questo, l'idea di uno sviluppo a senso unico. La rivolta è avvenuta contro le merci, no? Questa è la cosa che mi ha colpito. Io non ho ancora capito del tutto chi siano gli attori della distruzione e quindi sono molto cauto, perché adesso tornerò e cercherò di capire un po' meglio, però non è così chiaro da dove sia nata la distruzione dell'80% delle superfici commerciali della città però la distruzione di scuole, biblioteche, istituti di formazione lavoro. Quindi non è chiaro poi chi siano fino in fondo gli attori di questa distruzione. Però è chiaro che quando distruggi i grandi marchi della capitalismo francese c'è una dimensione simbolica molto forte.
Faccio un parallelo così, sì? Come mi hai in questo momento. Vai. Come suggestione, quello che è successo nelle rivolte a Dakar, dove i ragazzi, i giovani delle banlieue di Dakar, attaccavano proprio i supermercati francesi o per esempio gli uffici della telefonia francese che è in mano a Bollorelli a Dakar. Era proprio il simbolo del colonialismo francese.
Sì, sì, questi parallelismi sono molto importanti perché ci aiuteranno a capire meglio che cosa è successo. C'è stata una specie di frenesia contro le cose, contro gli oggetti del simbolo del capitalismo e di uno sviluppo a senso unico. Quindi io penso che questa sia indubbiamente una delle ragioni che nasconde diseguaglianze, ma nasconde non solo le diseguaglianze, perché se diciamo così allora riteniamo che se tutti i giovani canacco si fossero arricchiti di più sarebbero stati buoni, no? Non credo che sia solo questo, cioè è proprio l'idea altra anche di sviluppo, di società, voglio dire. I Kanak chiedono da anni, e non solo i Kanak, gli oceaniani che stanno in Nuova Caledonia chiedono da anni di avere uno sviluppo che tenga in conto le loro esigenze rituali, le loro esigenze di orticoltori, le loro esigenze di persone che hanno un certo tipo di rito matrimoniale e di altri comportamenti che non sempre si armonizzano con quella che noi chiamiamo la modernità. Quindi questo, c'è una dimensione simbolica secondo me in tutto questo.
Sono riusciti a mantenere viva questa tradizione, colonialismo francese famoso proprio perché reprime e impone la propria idea di sviluppo. Invece in questi 200 anni sono riusciti a mantenere viva questa idea di sviluppo alternativa, parallela forse a quella proposta dalla Francia.
Direi questo, che forse non è una richiesta di uno sviluppo totalmente alternativo, cioè la forza dell'accordo di Nouméa del 1998, che è il risultato anche di alcune persone francesi molto illuminate, del governo francese, come Michel Rocard per esempio, o un ultimo colpo di coda di Mitterrand che in quello aveva capito alcune cose importanti della vita di un popolo nativo. Mitterrand fu anche molto criticato, ma fu anche un leader capace di capire alcune cose, e soprattutto il suo ministro Michel Rocard, una persona straordinaria che con i Kanak ha attuato un dialogo molto interessante. E l'idea era quella di uno sviluppo non totalmente alternativo, ma di uno sviluppo che contenesse degli elementi della società Kanak. Jean-Marie Tjibaou, il grande leader indipendentista Kanak, diceva che la sua lotta consisteva nel mettere più possibile della cultura Kanak, però in un discorso di modernizzazione del paese, in un discorso di partecipazione al dialogo delle culture, non di isolamento etnico. E questo è un equivoco che oggi anche alcune forze Kanak sono tornate a ripercorrere sull'onda di quel sovranismo e di quella visione a volte monoculturale che anche in Occidente si sente molto, dell'identità. Cioè il tradimento dell'accordo di Nouméa è stato soprattutto di non dare ai Kanak la loro parte, la loro voce nel dire quale sviluppo avere insieme alle altre comunità, però non contro, perché questa era la novità dell'accordo. So che poi parlate di Sudafrica, no? Bel parallelismo tra Jean-Marie Tjibaou e Nelson Mandela. Non a caso Jean-Marie Tjibaou alcuni lo chiamano il Mandela del Pacifico, perché Jean-Marie Tjibaou ferma il conflitto a un certo punto, ritira le armi in nome di un reciproco riconoscimento. Io ti riconosco il diritto di stare qua, tu bianco che stai qui da 5 generazioni. Non ti uccido e non ti caccio. Io ti riconosco nella tua cultura nel momento in cui tu mi riconosci come popolo indigeno. E questa è la grande rivoluzione di Mandela e di Jean-Marie Tjibaou rispetto a tanti leader invece etnici che poi hanno portato alle devastazioni dei paesi africani che conosciamo, certo. Perché non dobbiamo anche sognare che l'indipendentismo abbia creato sempre delle situazioni ideali, perché non è così, purtroppo, dico io.
Questo equilibrio, che cosa si è rotto alla fine? Cioè, nel senso, si è ritornati quasi in una specie di punto di partenza, sono passati, esatto, i tre referendum, si è è passato anche il, come dire, la cultura dello sfruttamento del nickel, che a un certo punto era stata fatta propria anche da una parte degli indipendentisti, cioè, però di fatto questo equilibrio si è rotto. È una questione anche della posizione geostrategica della Nuova Caledonia adesso, del fatto che la Francia sta perdendo terreno in Africa e quindi vuole comunque mantenere questa sua posizione. Cioè, cos'è successo rispetto a questo equilibrio?
Guarda, hai detto due cose totalmente condivisibili. Siamo tornati indietro all'88, al 98, e c'è di mezzo anche la questione del nickel. Questa idea potrebbe essere un'analisi interessante, questa qui che dicevi alla fine, cioè di una influenza delle politiche dell'asse Indo-Pacifico. Cioè Macron è venuto più volte in Nuova Caledonia, ha inviato i suoi ministri per dire che c'è un nuovo mondo davanti a noi, il mondo dei conflitti con la Cina e con la Russia, e che quindi la Nuova Caledonia giocava un ruolo strategico in alleanza con l'Australia e con il Giappone e con gli Stati Uniti, ovviamente, in chiave anticinese nel caso di una guerra a Taiwan, cose che conosciamo bene. Questo potrebbe avere influito sui tempi della questione. Cioè, a un certo punto il governo francese ha detto: o trovate un accordo locale e ce lo sottoponete, quindi indipendentisti e anti-indipendentisti, se no io vado avanti con il disgelo del corpo elettorale e, come dire, rifacciamo le elezioni e poi il nuovo congresso deciderà cosa vuole fare dello Stato. Quindi secondo me è possibile questo, cioè che i tempi accelerati, voluti, più veloci da Darmanin, dal ministro dell'oltremare, adesso non lo è più, Gérard Darmanin, e da Macron, siano dovuti anche a pressioni internazionali. Però è stato uno scacco, e adesso c'è la situazione opposta. La Francia è costretta a dire all'Australia, alla Nuova Zelanda, cosa ci fa lì, nel momento che dopo 3 settimane c'è un paese che non ha la strada, l'unica strada che porta dalla città all'aeroporto libera. Quindi questo è un problema per Macron.
Darmanin è arrivato anche ad accusare Baku, cioè l'Azerbaigian, di essere il promotore, il fomentatore di questa rivolta danni della Francia, sostanzialmente, forse perché la Francia ha sostenuto gli armeni nel Nagorno-Karabakh, o forse per come emissario di Russia e Cina, considerati come rivali dell'Eliseo.
Ma qui ci sono delle cose probabilmente di c'è una narrazione che diventa comoda, perché anche i giornali italiani hanno titolato ingerenze russe sulla Nuova Caledonia. Però come dire, diventa un modo semplice di spiegare delle cose molto complicate, no? Allora Putin è il cattivo e bene, quindi influisce anche. Allora, però c'è un aspetto che non bisogna trascurare, cioè i Knack sono, come dire, un movimento anche politico, cioè meglio, esprimono dei movimenti e dei partiti politici che si muovono sullo scacchiere internazionale, soprattutto vanno a incontri, a relazioni con altri popoli indigeni, diciamo, per tenere viva la causa indigena, che è una causa trasversale. Se questo li abbia portati in Azerbaigian, io non lo so. Che sia una rivolta organizzata direttamente da un paese straniero mi sembra del tutto improponibile, perché altrimenti avremmo ben avuto uno straccio di prova, non lo so, degli arrestati, delle presenze straniere, delle armi che vengono da fuori. Nulla di tutto questo al momento noi traccio. Quindi chi vuole può anche pensare che sia un'ipotesi ancora da percorrere. Seguendo tutti i giorni le cronache, anche i comunicati del prefetto e dell'alto commissario, non c'è alcuna traccia. Quindi come si fa a dire che è stato l'Azerbaigian?
Certo.
Ci vorrebbe pure una traccia. Cioè, quando si dicono delle cose a livello politico, dopo bisogna avere, visto che hanno dei servizi segreti, a differenza di noi che parliamo leggendo i giornali, no, bisogna dire, un ministro ha i servizi segreti. Quindi se non l'ha saputo, oltretutto sarebbe molto delicato da vista istituzionale.
A proposito, ho anche letto di un altro parallelismo, questa volta con l'Algeria, nel senso di si sono fatti un danno che può essere assimilabile a quello che ha dato la stura alla rivolta che poi ha portato all'indipendenza dell'Algeria, e alcuni hanno notato delle affinità, diciamo, tra quello che era avvenuto 60 anni fa come adesso, dalla coppia Macron-Darmanin.
Sì, Sì, ora io conosco troppo poco il caso dell'Algeria. Sono passati 60 anni, no? Come tu dicevi, quindi i contesti poi sono abbastanza differenti. E sicuramente è stato un errore questa accelerazione sul disgelo del corpo elettorale, così come è stato un errore non tenere l'ultimo referendum in un clima di serenità, perché questo avrebbe probabilmente permesso di ripensare ad un accordo, di rinnovare un accordo. Io però lì c'è una differenza, torno all'inizio di quello che ci siamo detti, no? Cioè in Nuova Caledonia io gli ultimi 24 mesi ci sono vissuto 12 mesi in quel paese e quasi sempre nella città, quindi conosco abbastanza bene. Allora in quel paese, no, le persone non vogliono cacciare i bianchi, diciamo, perché non c'è neanche un razzismo di questo genere. E purtroppo le categorie etniche come bianchi e neri si riattivano con una facilità pazzesca. Io quello che imparo da questa esperienza è questo, cioè con mia stessa sorpresa, perché torno a vedere un paese con noi, loro, noi di qua, loro di là, ma però sono convinto che qualche settimana di uscita dallo shock della rivolta e tentativo di capire un po' cosa è successo, si torna a parlare nei termini che sono, di cui si parla da 30 anni, cioè sono delle comunità caledoni che non vogliono cacciarsi e uccidersi l'una con l'altra. Vogliono, hanno sensibilità diverse rispetto al rapporto con la Francia. Questo è un altro punto importante, cioè anche gli indipendentisti non hanno mai detto che vogliono un futuro del tutto senza la Francia. Vogliono, le sensibilità diverse sono o un paese indipendente, finalmente, che non continui a dipendere dai fondi e dagli aggiustamenti di bilancio che vengono da Parigi come una carità, e questo richiede anche degli investimenti però locali e un'idea di sviluppo che per ora non si vede tanto, oppure un'autonomia forte come quella che già più o meno ha questo paese nell'ambito sempre dello stare dentro la Francia. Quindi le due sensibilità sono queste, non sono così diverse come si potrebbe pensare, perché un paese indipendente potrebbe vivere con un rapporto privilegiato con la Francia, perché è difficile uscire dalla sfera francese senza cacciarsi in guai altri, perché c'è di mezzo la proprietà delle miniere di nickel, c'è di mezzo il fatto che è una società che parla francese da 150 anni, dove quasi nessuno parla una parola d'inglese. Come si fa?
C'è anche un legame culturale, insomma, che è difficile da
buttare a mare. Un legame culturale, anche non rinnegato. Guardi che i miei studenti dell'Università della Nuova Caledonia, il loro grande sogno è venire a Parigi a fare gli studi, proseguire gli studi. Cioè, non è che vogliono tornare
la lingua la caverne,
come qualcuno pensa, cioè hanno un'idea, come dire, però si sentono fieramente canadesi. E quando arrivano a Parigi e gli altri studenti gli chiedono ma tu da dove vieni, ma chi sei, di che nazionalità sei, e loro dicono sono francesi, la loro prima battaglia è dire ma io sono francese, non ho detto che non sono francese, solo che sono un francese canadese.
E potrebbe essere quello, perseguibile una strada tipo il Commonwealth inglese?
Ma è certamente la strada sarebbe quella. Il problema è che anche nelle istituzioni francesi, no, questo non lo dico io, lo dicono i giuristi, per esempio, dell'Università della Nuova Caledonia, come molti giuristi e esperti francesi, e la legislazione su quello, la struttura dello Stato francese è carente. Cioè non ce l'ha quella tradizione lì. Quindi o ci si mette d'impegno, come si fece con l'accordo di Numea, che quello era molto innovativo, oppure si fa buon gioco a dire non possiamo perché non abbiamo... Da inventare c'è molto lì, e soprattutto da continuare. Io dico questo, buttare via l'accordo di Numea è una delle cose più belle che sia fatta a livello mondiale in termini di decolonizzazione. Cioè io ti riconosco nel momento in cui tu mi riconosci culturalmente, e molliamo le armi, ma questo è un modello che bisogna spostare, esportare dal Medio Oriente alla Russia, altrove. Invece buttarlo via così è il grande peccato del governo francese attuale.
Quello che sorprende un po' è una sorta di pulsione repressiva di Parigi, e mi viene in mente quello che hanno fatto anche a Mayotte, cioè è come se non riuscissero a regolare in maniera diplomatica queste contraddizioni che poi sono frutto comunque della loro presenza in quei luoghi.
Sì, quando stato appunto il 13 maggio, quella settimana lì, ci sono stati una città messa a ferro e fuoco, poi anche le popolazioni, la società locale, la città ha chiesto di avere, di riportare l'ordine, e poi si ricade in questa, in questo gatto che si morde la coda, perché l'unico modo diventa di mandare l'esercito, e poi l'esercito diventa a sua volta un elemento poi che scatena la altre rivolte e comunque rischia di scatenare altre violenze. E lì il rapporto diplomatico è stato appunto non aspettare, non saper aspettare, perché queste sono società che decidono in modo lento, cioè questo è un altro elemento di non, come dire, in cui la modernità sempre si impone, dire dobbiamo fare veloce perché ce lo chiede la Russia, capito? Ce lo chiedono gli Stati Uniti contro la Russia, ce lo chiedono, non è più tempo di... No, quelle sono società che decidono per consenso intanto, dove non si vota mai nelle assemblee canali, si decide per consenso, quindi richiede del tempo, ma dopo quando si trova il consenso sono società molto capaci di anche di regolare l'ordine senza forme di violenza. Non a caso non avevano eserciti quelle società, eppure sono sopravvissute 3.000 anni in discreta condizione di salute, diciamo così. L'altra cosa è che come dire, a ogni volta, ogni 20-30 anni, la Francia come l'Europa si dimentica che queste società sono capaci di organizzazione politica e di resistenza, no? Invece a furia di pensarli come dei primitivi dispersi nei loro giardini oceaniani, li vengono sottovalutati. Questo invece hanno dato un altro segno. Adesso ripeto, la distruzione, io non lo so chi l'ha fatta queste distruzioni, però le manifestazioni di 30.000 persone organizzate da un giorno all'altro nella città mostrano che sono società che hanno un tessuto politico che è molto vivace e sono capaci di organizzazione politica.
Invidiabile.
Noi continuiamo a pensarli come della specie di anarchici di un tempo, primitivi, chiusi nei loro piccoli villaggi. È stata questa la sorpresa per i ministri francesi, che sono tornati con un'aria molto diversa dalla grandeur che avevano un mese fa quando mettevano piede in Nuova Caledonia. Questo colpisce certamente.
Ma in fondo anche lo stesso Attaï, che appunto era amico di Louis Michel, quindi era uno di quegli esemplari lì, aveva iniziato cercando l'approccio diplomatico, poi vista la totale chiusura degli europei era passato anche lui alla resistenza armata, e quindi questo significa che un po' è da sempre che la Francia in particolare ha questo atteggiamento di superiorità, presunta superiorità culturale e di civiltà, e l'ha sempre applicato trovandosi di fronte a queste resistenze che continuano comunque però a mantenere viva la propria idea di comunità che vive sul consenso e non sul voto, l'elezione, la delega.
Sì, ma non è solo la Francia, ecco, diciamo.
No, certo.
Io direi che è un atteggiamento più, come dire,
europeo,
trasversalmente occidentale europeo. Peraltro la Francia, come dire, come Stato, io ha degli elementi di ottima organizzazione, cioè io non sono, come dire, non mi sento nello spirito antifrancese, cioè sento che c'è una classe, cioè vale un po' il discorso che possiamo fare in Italia, non senza scendere in dettagli partitici, ma come dire, non è che gli italiani sono tutti di una stessa ordine di idee, no? E questo vale anche per la Francia, e tra l'altro vale anche per i Kanak, perché non bisogna mai dimenticarsi che c'è una buona fetta di Kanak che non sono indipendentisti. Questa operazione, diciamo, un po' incauta del governo francese ha avuto l'effetto di compattare il mondo Kanak, no? Che adesso è discretamente compatto, perché ha visto un tradimento della propria causa, di portarli via via verso una maggiore autonomia. Però c'è una fetta di canati importante, anche di partiti, che non sono totalmente indipendentisti nel senso diciamo della sovranità pura e dura, capito? E sono per un accordo con la Francia. Quindi, ecco, le situazioni sono sempre un po' articolate. Ripeto, dal mondo francese sono venute anche cioè anche Louis Michel era francese, ecco, bisogna sempre ricordarsi.
Sì, certo. No?
No,
la parte migliore.
Victor Segalen era francese, anche Michel Rocard e persino Jean-Marie Chibaoué era anche canadese, però era anche francese. E quella francesità lì è un peccato che non abbia, che sia stata sconfitta, almeno in questa occasione, perché è quella dialogante che crea delle belle cose in dialogo tra la cultura francese e la cultura canadese. Non è impossibile far dialogare le culture.
Certo, penso che insomma abbiamo fatto una bella excursus su questa situazione, ci hai dato molti elementi di riflessione. Noi ti ringraziamo e magari a risentirci una prossima volta.
Grazie mille, la miglior chiacchierata che mi è stata permessa attorno a questo tema. Davvero, grazie mille, sono riuscito a dire un po' di cose, spero non troppe stupidaggini, cose in cui credo è, insomma, che non è raro poterle dire con un po' di attenzione
e
con
di calma.
Interlocutore come voi che sono molto ben informati. Grazie mille.
Grazie a te. Ciao,
grazie
di nuovo, buona serata.